Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Mi auguro che anche questa settimana che ci sta davanti possiamo trascorrerla insieme, almeno per quanto riguarda questi momenti così intensi, quando apriamo il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Vi ricordo che stiamo studiando comunque l'Apocalisse e ora in conclusione del capitolo 18 riassumiamo sinteticamente le cose che abbiamo fin qui visto, considerato, dando uno sguardo finale a questo periodo della grande tribolazione, con i suoi eventi catastrofici, i cataclismi che avverranno in rapida successione come gli spari di una mitragliatrice. Abbiamo detto che il periodo fatale è di 7 anni, è la 70ª settimana della profezia di Daniele. Nell'Antico Testamento Daniele l'ha divisa e nel Nuovo Testamento Giovanni la divide in due periodi uguali e separati di 3 anni e mezzo ciascuno. Dopo che la Chiesa lascerà questo mondo, l'Anticristo salirà al potere come dittatore in un'apparenza di pace, prosperità, successo. Durante la prima parte della tribolazione porterà dei cambiamenti radicali che sembrano portare effettivamente un beneficio all'umanità. Vi sarà una falsa pace e tutti i governi, le religioni saranno controllati da lui. In quel tempo ci sarà un solo modo di pensare, arriverà una sola religione, un solo, aspetto di ogni cosa. Il mondo crederà che si stia entrando nel millennio, ma ciò sarà la più grande bugia mai detta. Mentre sulla terra si verificheranno tutte queste cose, la vera Chiesa sarà nel cielo, dove sarà glorificata, divenendo la sposa di Cristo, cosa che considereremo in particolare fra poco, verso la fine di questo libro. Israele diventerà nuovamente il testimone di Dio su questa terra. I 144.000, sigillati dallo Spirito di Dio, saranno coloro che testimonieranno sulla terra. E con loro ci sarà anche un gran numero di gentili che saranno sigillati dallo Spirito. In qualche momento, durante questo periodo di 7 anni, i re del nord si muoveranno contro Israele e Dio giudicherà questa nazione così come ha fatto con Sodoma e Gomorra. Se volete vedere questa immagine, la troverete in Ezechiele al capitolo 38. Questo fatto apre le dighe della guerra. L'Anticristo a quel punto comincerà a muoversi e credo che l'inganno diventerà evidente per molte persone. L'umanità senza pace, sotto il controllo di Satana, comincerà a marciare, il mondo comincerà a distruggersi irrimediabilmente. L'uomo del peccato, l'Anticristo, infrangerà il suo patto con la nazione di Israele. Il Medio Oriente diventerà il centro dell'attività del mondo durante questo periodo e Babilonia sarà la capitale politica e economica del mondo, mentre Gerusalemme, chiamata anche Babilonia, sarà la capitale religiosa. L'Anticristo comincerà da Roma. E il falso profeta comincerà da Gerusalemme. L'Anticristo, quando arriverà al potere, ricostruirà Babilonia, mentre invece la Chiesa apostata e corrotta sarà distrutta dall'Anticristo e dai re della terra che lo serviranno. L'antica Babilonia, sul fiume Eufrate, diventerà il centro politico ed economico del mondo. Pensate se oggi una piccola nazione del Medio Oriente può chiudere il rubinetto del petrolio e mettere il mondo in ginocchio. Cosa accadrà quando l'antica Babilonia, in quella stessa area, diventerà nuovamente il centro del mondo? Le grandi città del mondo diventeranno semplici villaggi con strade fangose. Il giudizio di Dio arriverà silenzioso, improvviso, su un mondo blasfemo che rifiuta Dio. In un primo momento, un quarto della popolazione del mondo sarà sterminata. In un secondo tempo, un altro terzo sarà ucciso. La natura ne sarà colpita, l'erba e gli alberi della terra, il sole, la luna, le stelle del cielo. Un susseguirsi di disastri, uno dopo l'altro, colpiranno la terra, ma il cuore dell'uomo rimarrà impenitente, anzi, continuerà a sfidare, a contrastare con ogni forza l'Iddio del cielo e della terra. Poi gli eserciti marceranno contro Israele. Per 3 anni e mezzo infurierà la guerra, ma non sarà ancora la battaglia finale di Armageddon, ma una preparazione ad essa. Infatti, quando essa sarà pronta, milioni di persone marceranno in quel paese, ma saranno distrutti, e ci sarà tanto sangue, fino alle briglie dei cavalli, e non è un'esagerazione. In questo orribile caos nel quale ci si troverà, il caos dell'agire dell'uomo e degli schemi di Satana, arriverà il re dei re, il signore dei signori. Sì, il re sta venendo su questa terra, ma prima che questo possa avvenire, la sua chiesa dovrà essere rimossa da questa terra, portata a stare con lui e glorificata lassù nel cielo per divenire la sua sposa prediletta. Successivamente la sposa, cioè la chiesa, tornerà sulla terra con lui quando verrà a stabilire il suo regno. La chiesa non sta aspettando il compimento di nessuna delle cose che abbiamo visto dal capitolo 4 al 18. Perché attualmente sta aspettando la benedetta speranza, la gloriosa apparizione del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Non conosciamo il giorno in cui Cristo tornerà, non conosciamo nemmeno il periodo. Può essere presto, potrebbe essere oggi, ma potrebbe anche non tornare per altri 100.000 anni. Nessuno può dire con certezza quando il Signore tornerà per la sua Chiesa. Chiunque voglia fissare una data per il ritorno del Signore non sa quello che dice, perché non è contenuta nella parola di Dio. L'unica cosa che si può dire oggi è che ogni cosa che accade ha un significato. Infatti viviamo in un grande periodo della storia del mondo, nel quale molte delle cose dette si stanno verificando. Quindi l'unica cosa che possiamo dire con certezza è che la nostra salvezza è più vicina del giorno in cui abbiamo creduto. Speriamo che lui arrivi presto, ma non abbiamo nessun segno sicuro che ci indichi il suo ritorno. Ma vediamo che il momento si sta preparando, si sta avvicinando. Vediamo molte cose significative che stanno accadendo. Ovviamente l'Europa sta aspettando un uomo abbastanza forte che possa rimettere insieme l'impero romano. L'anticristo sta arrivando. Molti possono non saperlo, ma senza volerlo lo stanno aspettando. Questa potenza indefinita del nord è una realtà. L'Egitto e il Medio Oriente sono più che mai vivi e attivi. La Cina è un gigante addormentato che è stato svegliato. La corona di tutto quello che si sta preparando è Israele, tornato alla sua terra. Amici, ogni cosa è pronta. La Chiesa potrebbe essere rapita in qualunque momento e la tribolazione potrebbe iniziare, ma potrebbe non succedere ora. Non conosciamo né il giorno né l'ora, ha detto Gesù. Quindi, amici in ascolto, è della massima importanza essere pronti a incontrare il Signore Gesù nell'aria, come ci è detto chiaramente dall'Apostolo Paolo in 1 Tessalonicesi 4, nei versetti dal 13 al 17, che ora vi leggo. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Come ho detto, non so quando il Signore Gesù verrà, ma credo realmente che Lui ritornerà. E personalmente sono certo che se fosse in questo momento, tu sentiresti per radio un'interruzione della mia voce, perché sparirei in un attimo, in un batter d'occhio, e sarei per tutta l'eternità con Lui. Tu, amico, amica, sei certo che sarai rapito? Tu hai questa certezza dentro te? Stai aspettandolo? Se non puoi affermare con la massima certezza, se non puoi dire sì, ti invito a regolare subito la tua posizione con Lui, perché questo è della massima importanza. Se desideri avere non delle illusioni, ma delle certezze, rivolgi il tuo cuore al Signore Gesù, chiedigli perdono per il modo in cui hai condotto tutta la tua vita e confessandogli i tuoi peccati, credi che Lui è morto alla croce, che Lui è risuscitato per te. Questo perché tu, mediante la fede in Lui, riceva il perdono e per la sua grazia la vita eterna. E se lo farai, avrai la certezza di non essere giudicato, di non essere più condannato. Inoltre, non proverai gli orrori di cui ti ho appena parlato. Ma se tu continui a restare del tuo parere, a dire che queste cose sono delle fantasie, non lamentarti quando ti troverai nelle situazioni che ho cercato di spiegarti attraverso questa che è la parola di Dio. Perché esse saranno le conseguenze della scelta che avrai fatto. Gesù un giorno disse queste parole: «Chi non è con me è contro di me». Vedi quindi che la neutralità nel campo spirituale non esiste, perché o si è figli di Dio, mediante la fede in Gesù, o si è figli del diavolo. E questo lo si è per natura. Non sgranare gli occhi come se ti stessi dicendo delle fandonie, perché tutto questo non è frutto della mia fantasia, ma è quanto è scritto dal Signore nella sua parola. E Gesù lo dice ad alcuni che presuntuosamente affermavano di essere figli di Dio. Ascolta cosa è scritto in Giovanni, al capitolo 8, versetti dal 44 al 47. «Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio, e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, Voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Mentre un altro passo della scrittura afferma che tutti, per natura, sono figli del diavolo, ascolta ciò che è scritto in Efesini 2, nei primi tre versetti. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Vedi, amico, amica, ho voluto leggerti questi passi affinché tu ti possa rendere conto che ciò che dico non è frutto della mia immaginazione, ma è quanto afferma il Signore. Ascolta, se Dio non avesse posto rimedio a questa situazione, sarebbe stato qualcosa di spaventoso, perché non vi sarebbe stato per nessuna persona una speranza di salvezza, non ti pare? Ma ecco cosa dice ancora la parola del Signore, nel seguito della stessa lettera che ti ho appena letto. Leggiamo da Efesini 2, i versetti che vanno dal 4 al 10. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera Sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Il brano degli Efesini appena letto non solo ci parla della grande misericordia che Dio ha per tutti, ma afferma anche con la massima semplicità che per ottenere la vera vita è necessario credere in Gesù, mediante il quale otteniamo solamente per la Sua grazia e non per le nostre buone opere, non per i nostri meriti, otteniamo solo tramite Lui il perdono dei peccati, la salvezza eterna. Inoltre, il diritto di diventare figli di Dio lo si ottiene allo stesso modo, cioè credendo in Gesù Cristo. Ascolta cosa dice ancora l'Apostolo Giovanni nei primi versetti del suo Vangelo, capitolo 1, versetti dall'11 al 13. È venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Anche da queste parole puoi dedurre che non ti ho raccontato delle favole, perché figli si diventa accettando queste verità, cioè credendo in Cristo Gesù. Ti ripeto ancora la domanda, sei tu un figlio di Dio? Se non puoi rispondere affermativamente ora, non puoi più dire che non sai come diventarlo e come evitare di passare le terribili conseguenze degli ultimi tempi. Quindi non rimandare oltre, ma prendi adesso, proprio adesso, la decisione più importante della tua vita, e cioè quella di far entrare Gesù nel tuo cuore, affinché possa dirigere completamente la tua vita. Nel capitolo 19 dell'Apocalisse, che ora iniziamo a considerare, vedremo la cosa meravigliosa che tutti i credenti stanno aspettando, cioè il matrimonio dell'agnello con la sua chiesa e il suo ritorno con lei per il giudizio. Ora, nel capitolo 19, giriamo la pagina su quello che è stato precedentemente visto. La distruzione di Babilonia, capitale del regno della bestia, segna la fine della grande tribolazione. Il cambiamento è dalle tenebre alla luce, dal nero inchiostro della notte alla bianca luce, dai bui giorni del giudizio ai limpidi giorni della benedizione. Questo capitolo segna una svolta drastica nel libro dell'Apocalisse e ci porta al più grande evento della storia di questa terra, cioè la seconda venuta di Cristo su di essa, per stabilire così il suo regno. Questo capitolo è anche un ponte tra la grande tribolazione e il regno millenario che il Signore Gesù stabilirà su questa terra. Qui vengono registrati grandi e significativi eventi di cui le due immagini centrali sono il pranzo matrimoniale dell'agnello e il ritorno di Cristo sulla terra, e uno segue l'altro. Gli alleluia aprono questo capitolo e l'apertura dell'inferno lo conclude, Due grandi pranzi sono riportati in questo brano, il pranzo matrimoniale dell'agnello e il festino da cannibali che avrà luogo dopo l'ultima parte della guerra di Armageddon, dove tutti gli uccelli della terra saranno invitati. Sarà utile ricordare che queste pagine dell'Apocalisse sono la conferma che le parole di Gesù non sono soltanto una minaccia fatta per impaurire, ma che al tempo stabilito avranno il loro adempimento, così come vedremo domani dettagliatamente in questo capitolo 19 dell'Apocalisse. Non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi, augurarvi un buon riposo. E intanto ci sentiamo domani.